Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Le nostre interviste.
Buongiorno da Fabio Cortese, siamo con Marco Gilmozzi, da 40 anni impegnato nel comparto dell'acquacoltura in Italia ed è vicepresidente dell'Associazione Italiana Pescicoltura. Buongiorno Marco Gilmozzi.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi, salve.
Allora, parliamo dell'acquacoltura, degli allevamenti del pesce in generale, perché recentemente la FAO ha deciso di incrementare il discorso dell'acquacoltura nel mondo come una delle risorse più importanti per combattere i problemi alimentari e la fame nel mondo. Che cosa ha significato questo per chi si occupa di acquacoltura?
Diciamo che uno dei problemi principali che ha il mondo in generale è proprio la carenza di prodotti ittici. Dagli anni 60-70 la pesca mondiale si è attestata su un quantitativo che è sempre più o meno lo stesso, 90 milioni di tonnellate. La differenza tra gli anni 60-70 e oggi è innanzitutto che eravamo 2-3 miliardi di persone nel 1960, oggi siamo più di 8 miliardi, la quota è sempre la stessa e quindi ognuno di noi capisce che la disponibilità di prodotto di pesca per ogni singolo abitante della terra è ridotta a un terzo di quello che avevamo prima. In più, le specie che venivano portate a terra, di solito la taglia era molto più grande di quella attuale. Il risultato è che la FAO ci ha già avvertito da tanti anni che il pescato mondiale è sotto stress e in alcune aree abbiamo già superato il limite massimo sostenibile. Per ovviare a questo, per colmare quel divario di necessità di prodotti ittici che servono all'umanità non solo come alimento ma anche come aspetto che evita i problemi sanitari, l'acquacoltura è entrata prepotentemente. Dagli anni 60 è cominciata a crescere, oggi la FAO ci ha già avvertito che più del 50% del prodotto mondiale consumato nei seafood proviene dall'acquacoltura e abbiamo una crescita esponenziale in alcuni paesi che ha portato anche alla ricchezza di questi paesi. Ma cito per esempio la Norvegia. Norvegia è un paese con 5 milioni di abitanti, riesce a produrre qualcosa come 1,5 milioni di tonnellate di salmone. Giusto per dare un paragone, 1,5 contro 90 della pesca lo fa solo un paese con 5 milioni di abitanti e un giro d'affari di oltre 20 miliardi di euro, che ti dà anche la potenza non solo di sostenibilità nella produzione del pesce, ma anche di una sostenibilità economica e di supporto a un paese come la Norvegia.
Il bacino del Mediterraneo è sempre stato sfruttato al massimo per quanto riguarda il discorso della pesca, ma è diventato anche uno dei punti di riferimento per chi si occupa di acquacoltura. Tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo, ma l'Italia in particolare ha trovato grande sviluppo in questo settore.
Allora, l'Italia, tra tutti i paesi del Mediterraneo, soffre moltissimo intanto della carenza di prodotto. Noi consumiamo in Italia qualcosa come 30 kg pro capite e purtroppo di questi 30 kg pro capite tra pesca e acquacoltura ne riusciamo a coprire soltanto 6. Quindi noi mangiamo, cioè importiamo circa l'80% del pesce che consumiamo e questo è uno dei problemi più seri che ha il nostro paese. E nel bacino del Mediterraneo diciamo che l'acquacoltura è partita prima nell'acqua dolce con le trote, stiamo parlando degli anni 60-70, per poi rivolgersi verso la metà degli anni 70-80 all'acquacoltura marina e lì in questo momento c'è il più forte sviluppo. Si producono qualcosa in tutto il bacino del Mediterraneo, qualcosa come 400.000 tonnellate di spigole e orate, principalmente da paesi come la Turchia, la Grecia, il nord Africa, la Spagna, la Francia e ovviamente anche l'Italia. L'Italia con i suoi 8.000 chilometri di coste avrebbe potuto crescere in maniera molto più importante, purtroppo problemi legislativi, un turismo che ha già preso tutti gli spazi disponibili e li difende a morte da qualcosa di nuovo, stanno fermando uno sviluppo che sulla carta è scritto deve avvenire per forza, come è avvenuto in tutto il mondo. Se nel mondo l'acquacultura ormai ha superato la pesca, dobbiamo farci la domanda: come mai da noi questo ancora non è successo e perché non stiamo crescendo così tanto?
Una delle problematiche potrebbe essere quella che l'acquacultura, ma forse di più gli allevamenti intensivi di pesce, che non sono la stessa cosa, poi vediamo anche che differenza c'è fra acquacultura e allevamento intensivo, è quello che potrebbe causare dei problemi di danni ambientali, ma anche di come viene allevato il pesce. Come risponde Marco Gilmozzi, che oltre a essere imprenditore è anche un biologo marino e quindi ha un occhio particolarmente attento a queste problematiche?
Allora, io sono stato anche presidente degli acquacoltori europei e in quella carica io ho girato praticamente per tantissimi allevamenti in tutti i posti d'Europa e extra Europa. Una volta sono andato in un allevamento in Norvegia. Questo allevamento era fatto da 8 gabbie. In una gabbia c'era tutta la produzione di orbetello. In tutto l'allevamento c'era tutta la produzione italiana, erano 8 gabbie attaccate. In tutta l'isola c'era una produzione che era 4 volte la produzione greca, che era leader in quel momento nel Mediterraneo. Allora, secondo me è un falso problema, cioè laddove l'acquacultura viene fatta bene, è un'attività assolutamente sostenibile, come l'hanno dimostrato in tantissimi posti, e scaricare sull'acquacultura delle responsabilità che non ha, secondo me non giova a nessuno. Ricordiamoci che l'uomo ha sempre allevato quello che doveva mangiare, nel campo del pesce l'ha fatto come ultima è l'ultima attività, non c'è più niente, noi non mangiamo più niente di selvatico, abbiamo soltanto il pesce. Per il resto, per le carni, nessuno di noi si sognerebbe di entrare in una macelleria e chiedere un prodotto, mi dia un pezzo di manzo, ma mi raccomando che sia selvatico, non esiste. Quindi stiamo facendo un percorso che l'uomo ha fatto in migliaia di anni nella zootecnia tradizionale e lo stiamo facendo nell'arco di 50-100 anni.
Delle accuse che vengono fatte agli allevamenti intensivi di animali, di suini, di bovini, e cose sono i gas, le esalazioni che entrano nell'atmosfera e che producono inquinamento in maniera particolare. Nell'acquacultura leggevo che proprio per entrare in un discorso di sostenibilità ma anche di economia circolare, argomento che è particolarmente a cuore a questa emittente, si parla molto dei gas alimentari nell'acquacultura come una delle risorse per quanto riguarda il discorso di economia sostenibile, cioè l'utilizzo di anidride carbonica e ossigeno per la lavorazione del pesce di allevamento.
Allora, non so bene di che cosa stiamo parlando o non ho capito bene la domanda.
Leggo che l'acquacultura guarda con una certa positività al futuro e i gas alimentari possono essere di grande aiuto per il settore della sostenibilità. Qui si parla di un uso sempre più estensivo di anidride carbonica e ossigeno per la lavorazione del pesce di allevamento, cioè l'anidride carbonica alternativa all'utilizzo di prodotti e sostanze chimiche per la neutralizzazione dell'acqua, e anche l'ingresso di ossigeno consente di aumentare i livelli di crescita e la densità del pesce. Insomma, quindi è un'ottica visionaria in qualche modo per cercare di migliorare quella che è la sostenibilità anche dal punto di vista ambientale per quanto riguarda l'acquacultura.
Sì, allora diciamo che gli impianti di acquacultura a livello mondiale sono quelli che impattano di meno in assoluto rispetto a tutte le altre attività zootecniche. Non lo dice Marco Gilmozzi, ma lo dice qualcuno molto più titolato da questo punto di vista. Quindi l'impatto, immaginate anche l'acqua, l'acqua non viene consumata, viene utilizzata, ma non viene consumata, viene subito restituita, cosa che non avviene invece in tutte le altre attività zootecniche. L'attività zootecnica si avvicina di più all'acquacultura e quella del pollo, dove c'è l'impatto minore. Quindi la produzione di CO2 dell'acquacultura è sensibilmente inferiore a tutte le altre attività zootecniche. E comunque, siccome acquacultura non è soltanto produzione di pesce, c'è sempre la storia delle microalghe che va analizzata e studiata, perché è una delle prospettive maggiori che ha l'acquacultura a livello mondiale, proprio per ridurre l'impatto della CO2 e trasformare quella CO2 dannosa che vogliamo togliere dall'atmosfera in produzione di ossigeno.
Infatti le alghe sono una delle risorse diciamo che hanno un futuro davanti in qualche modo. L'Italia come si colloca nella produzione di alghe?
Più che nella produzione, noi lavoriamo tantissimo anche sulla tecnologia, abbiamo dei centri di ricerca importanti. Ricordiamoci che la produzione di ossigeno, l'ossigeno che noi respiriamo nell'ambiente, da decenni tutti ci raccontano che è delle foreste amazzoniche perché è la base dell'ossigeno. È vero anche quello, ma la fonte principale di produzione di ossigeno a livello mondiale sono le microalghe nel mare. Tra l'altro le microalghe sono anche le produttrici degli omega 3 e omega 6 che noi andiamo a ritrovare poi nel pesce, che non lo produce, sono le microalghe che producono gli omega 3 e l'omega 6. Quello che ci piace tanto trovare nel pesce. Ora immaginate, le microalghe per crescere hanno bisogno di luce solare, CO2, che è quella che vogliamo togliere dall'ambiente, e acqua possibilmente sporca, cioè carica di nutrienti, quindi eutrofizzata, cosa che non ci manca di sicuro. Si producono queste microalghe che sono fatte soltanto da due cose praticamente, da una parte le proteine e dall'altra parte i grassi. I grassi sono quelli che hanno gli omega 3 e gli omega 6, che è quella cosa che noi vogliamo per star bene di salute. E come sottoprodotto di tutta questa operazione c'è la produzione di ossigeno, come fanno tutte le piante. Ora immaginiamoci che c'è mezzo mondo che sta cercando di far sì che la coltivazione di queste microalghe che si riproducono a dei ritmi vertiginosi venga fatta a livello industriale per permettere appunto una produzione tale che questa possa rientrare sempre di più non solo nella dieta degli animali ma nella dieta nostra, perché è un qualche cosa che ci farebbe un bene assoluto, oltre che far bene all'ambiente.
Perfetto, in conclusione devo fare un attimo riferimento a notizie di cronaca che sono state molto evidenti in quest'ultimo periodo per quanto riguarda per esempio la laguna di Orbetello. Che cosa è successo? È colpa dell'acquacultura che ci sia stata questa moria di pesci? È colpa dell'ambiente circostante? È colpa dei fiumi che inquinano? Che cosa è successo esattamente a Orbetello quest'anno?
Orbetello quest'anno, come negli ultimi ogni 8 anni succede il disastro, e purtroppo a fronte del disastro, che è legato alle altissime temperature a cui arriva l'acqua della laguna, stiamo parlando di 32-33 gradi, quindi con caduta dell'ossigeno perché moria di alghe, quindi caduta dell'ossigeno e automaticamente moria del pesce perché manca l'ossigeno. Purtroppo in tutti questi anni si parla tanto, ma non si fanno le cose. Qui la laguna in biologia è considerato un ecosistema instabile. Cosa significa? Significa che è un ecosistema che in natura non dovrebbe esistere. Cioè o è lago, o è mare, o è terra, ma non è laguna. La laguna è un momento, sta succedendo qualche cosa. A meno che l'uomo non intervenga. L'uomo qui l'ha fatto, l'hanno fatto gli Etruschi, l'hanno fatto i Romani, abbiamo continuato a lavorare, abbiamo fatto le bocche. La dobbiamo mantenere bene. Ecco, nella laguna d'Orbetello negli ultimi anni non sono stati fatti non sono state fatte quelle infrastrutture che avrebbero permesso di contrastare delle temperature esagerate e avrebbe permesso quasi sicuramente la sopravvivenza del pesce, che invece non è avvenuta. Non vorrei, sono sicuramente di parte e cerco di essere il più onesto possibile. Se dovessi dire che gli impianti di acquacoltura hanno un qualche riferimento con quello che è successo, per quello che mi riguarda è assolutamente no.
Quali potrebbero essere la soluzione pratica per dare un aiuto alla laguna di Orbetello?
Beh, a mio avviso bisognerebbe prepararsi per i momenti di anossia, cioè di carenza di ossigeno, che non avvengono da un giorno all'altro. La laguna è monitorata continuamente. Sappiamo che da 6, 7, che è il livello ottimale di ossigeno, si scende a 5, poi 4, poi 3, poi 2, non è un evento che succede da oggi a domani. Allora, prepararsi con, a mio avviso, con decine di postazioni che io vado a mettere con, in mezzo alla laguna, con la possibilità di accendere decine di, o centinaia di ossigenatori sparpagliati nella laguna su queste strutture, permetterebbe al pesce di avere delle aree di sicurezza dove possono stazionare per salvarsi, cosa che invece purtroppo non avviene, perché loro vengono chiusi in alcune sacche dove l'ossigeno è a zero e un pesce nell'ossigeno zero purtroppo muore. È quello che è successo.
Per concludere, ringraziando Marco Gilmozzi, diciamo che il futuro dell'acquacultura è necessario per la sopravvivenza del benessere alimentare del mondiale.
Assolutamente, l'acquacultura ha una storia scritta, che piaccia o non piaccia a qualcuno o che non piaccia a certi paesi. L'Italia è fortemente deficitaria e deve crescere, ma l'acquacultura ha già sorpassato la pesca e lo farà sempre di più, ma non, purtroppo non è che sia proprio un piacere vedere solo l'acquacultura, ma la pesca è un qualche cosa che dobbiamo rispettare sempre di più, continuare a praticarla, ma praticarla in un modo sostenibile. Allo stesso tempo, sempre in maniera sostenibile, dobbiamo far crescere l'acquacultura, perché, ripeto, consumare pesce non è un qualche cosa che è legato soltanto al gusto. Consumare una quota di pesce importante, come fa l'Italia, perché 30 kg sono veramente importanti, sono fondamentali per vivere meglio, per vivere bene. Gli omega 3 presenti nel pesce sono quelli che ci fanno stare bene. E quindi, per quello che mi riguarda, spero proprio che l'acquacultura abbia un ruolo sempre più importante e sempre più importante soprattutto in Italia.
Tenendo presente tre cose fondamentali che riscontriamo non soltanto nel tema dell'acquacoltura, ma in generale su tutti i sistemi produttivi, ovvero tenere presente che sono necessarie tecniche innovative, quindi studi approfonditi su come migliorare, una migliore gestione delle risorse, quindi anche in questo caso, come riguarda voi, potrebbero essere mangimi sostenibili e una riduzione dello spreco per andare incontro a principi dell'economia circolare, e immagino anche una certificazione standard per quanto riguarda i singoli allevamenti e le singole stazioni di acquacoltura.
Beh, assolutamente, noi ci siamo sempre fregiati di molte certificazioni internazionali che vanno dalla certificazione del prodotto, la certificazione di sostenibilità ambientale sul prodotto che si va a portare, dalla certificazione su come viene lavorato il prodotto, cioè bisogna lavorare bene, ci sono tutti gli strumenti, gli spazi ci sono, l'acquacultura va apprezzata. Ricordiamoci anche una cosa, l'acquacultura è tutta tracciata, l'acquacultura fatta bene, il prodotto è sempre tracciato. Io quando ce l'ho nel piatto di quel pesce so tutto, magari uno dice no, a me preferisco il pesce di mare perché benissimo, però di questo sappiamo tutto. Io ho fatto le analisi prima di portarla a tavola. Quello che non possiamo sapere è un prodotto diverso di pesca, di importazione, no? Non sappiamo da dove arriva, non sappiamo nulla, non sappiamo il nome del peschereccio che l'ha pescato, sappiamo solo il nome del peschereccio, ma non abbiamo nessuna analisi su quel prodotto perché deve essere consumato immediatamente. Ecco, la grande differenza tra pesca e acquacultura è questa. sul prodotto di acquacultura noi sappiamo tutto, nel bene e nel male. Nell'altro prodotto, stupendo da mangiare per carità di Dio, però non sappiamo nulla.
Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Le nostre interviste.